Buongiorno e buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio, da Leone
e Francesco.
La settimana scorsa ci siamo concentrati sul calciomercato nazionale, facendo una panoramica sulla situazione di vari club, e mentre oggi l'obiettivo sarà quello di focalizzarci sul calciomercato internazionale, facendo una panoramica sul campionato spagnolo e inglese. Detto ciò, lascio la parola al mio compagno Francesco qua accanto.
Benissimo, iniziamo subito. Parleremo appunto, come già citato, dei due campionati per adesso, forse dal punto di vista del calciomercato, senza nulla togliere al nostro campionato italiano più interessante di sicuro, quello spagnolo e quello inglese, non citando ancora quello tedesco, su cui già abbiamo dato una buona panoramica sui principali colpi anche nella prima e nell'ultima puntata. Inizierei subito dal Barcellona, ci sono tantissime novità. Riciterei velocemente gli acquisti a zero di Christensen, di Kessié, per Christensen ex Chelsea, contratto da 6 milioni all'anno per 5 anni, per Frank Kessié 6 milioni e mezzo all'anno per 4 anni. Poi arriviamo ai veri colpi, veri tre colpi clamorosi. Arriva dal Leeds United per una cifra di 58 milioni più 9 di bonus, quindi 67 in totale, Rafinha. Avrà un contratto di 5 anni, ancora non sono state rese pubbliche dal Barcellona le cifre dell'ingaggio, però sono un contratto per lui da 5 anni. Arriva dal Siviglia Jules Koundé, 50 milioni più 10 di bonus, anche qui per arrivare a 60 milioni per lui, ingaggio da 8 milioni l'anno per 4 anni. Questo colpo molto importante, anche sconfiggendo, diciamo, la concorrenza europea del Chelsea, che sembrava ormai averlo preso. Poi alla fine la volontà del giocatore è stata quella di rimanere in Spagna e trasferirsi a Barcellona. Importantissimo l'acquisto per adesso del mercato, uno degli acquisti del mercato in generale per il Barcellona, probabilmente il più importante, arriva dal Bayern Monaco Robert Lewandowski, a fare da 50 milioni diviso in 45 di parte fissa più 5 di bonus. Per lui 7 milioni l'anno per 4 anni. Di rilevanza è stata la sua volontà di venire al Barça, infatti si è tagliato quasi di metà lo stipendio rispetto a quello che percepiva al Bayern, dove percepiva 12 milioni. Adesso la parte noiosa è finita, le cifre sono finite, adesso parliamo, inizierà Leone, della nostra opinione sulla squadra, sul campionato, anche in ambito europeo assolutamente. L'anno scorso, ricordiamo, soli quarti di finale fatti per il Barcellona in Europa League e sconfitti poi dall'Eintracht Francoforte. Quindi adesso Leone dirà la sua.
Credo che il Barcellona stia facendo un mercato, un calciomercato intelligente, anche in questo caso come per altre squadre era necessaria una sorta di rivoluzione. L'arrivo l'anno scorso a metà campionato, se non sbaglio, di Xavi, che la sua impronta l'ha data subito. E sono degli arrivi importanti. Rafinha, un giocatore secondo me molto molto interessante, arrivato dal Leeds. Koundé, come hai giustamente detto te prima, è riuscito a battere la concorrenza di vari club, tra cui il Chelsea. Credo che il colpo più importante sia Lewandowski lì davanti. Credo che il Barcellona avesse bisogno di un giocatore che facesse tanti gol. Non è da sottovalutare, credo, l'arrivo di Kessié, anche se per quanto mi riguarda è un calciatore che avrà bisogno di ambientarsi, perché non è facile. È un calciatore poco da Barcellona, se uno ci pensa. Può, diciamo, mi torna alla mente un certo Yaya Touré, che era un calciatore molto più forte probabilmente che sì, ma è quella tipologia là secondo me. E poi inoltre è arrivato anche Christensen, con una difesa che sta sicuramente, si sta anche lì, c'è, cioè, una sorta di rivoluzione. C'è ancora Piqué, ma c'è Araujo, scusate la pronuncia. Christensen è arrivato, insomma, dal Chelsea ed è un giocatore molto interessante. Credo che il Barcellona abbia fatto questo mercato per tornare a essere anche la vera regina del campionato spagnolo. Negli ultimi anni c'è stato un divario abbastanza abissale con il Real Madrid, non solo con il Real, forse anche con l'Atletico, e credo che si stia andando nella giusta direzione. L'ultima cosa che voglio dire, facendo un po' il polemico, il presidente del Barcellona, mi sembra un anno fa o poco, insomma più o meno 7-8 mesi fa, ci aveva detto che il Barcellona aveva 1 miliardo di debiti. La domanda che io mi faccio: come si fa poi a spendere tutto ciò sul mercato? Detto ciò, non dico altro e lascio la parola a te, se hai qualcos'altro da aggiungere sui giocatori o la situazione del campionato spagnolo, insomma.
Assolutamente, inizierei riagganciandomi a quest'ultima cosa che hai detto. 1 miliardo di debiti, eppure in una sessione di mercato vengono spesi, diciamo, di cartellini quasi 180 milioni. Cifre che fanno effettivamente ragionare, cifre che fanno pensare e ci fa, perlomeno personalmente, maturare dei dubbi sugli effettivi debiti che poi c'erano, perché mi sembra abbastanza improbabile poi riuscire a fare questi acquisti. Però queste, diciamo, sono situazioni burocratiche che poco interessano se poi, al netto di tutti i problemi che dichiari di avere, compri questi giocatori. Giocatori che se, alcuni di questi non c'è bisogno di analizzare. Robert Lewandowski parla per sé, parla con i suoi gol, parla con le sue statistiche, parla con i suoi record, parla con veramente centinaia e centinaia di gol fatti al Bayern, ricordando anche Lewandowski del Borussia Dortmund quanto era dominante. 4 gol ricordo all'andata in semifinale di Champions del 2013 con Real. Insomma, parliamo di un signor giocatore che arriva a coprire un buco che tra i vari Depay, i vari Aubameyang, i vari Griezmann, e più che altro dopo Suarez nessuno era riuscito a colmare, qua letteralmente prendi una macchina da gol, quindi da questo punto di vista vai abbastanza sul sicuro. Gli altri giocatori sono intelligenti, che sì, secondo me è un giocatore interessante, che a me piace, come hai detto te, non lo vedo molto da Barcellona, però con un Busquets, alla quale l'età avanza come a tutti e va ormai verso i 35, prendi un giocatore che lì in mediana comunque è roccioso, ti può far girare palla, se metti a fianco De Jong, che alla fine ha espresso la volontà di rimanere, sembrava promesso allo United ormai per tutta questa sessione di mercato, alla fine è beffata la squadra, una delle due squadre di Manchester, e insieme a Kessié, insieme a Pedri che è un giocatore clamoroso da ricordare, ha soltanto 20 anni, a Gavi che invece ne ha soltanto 17 e sta già crescendo in una maniera spaventosa, un centrocampo inizia a fare paura. Prendi Christensen in difesa a 0 e soprattutto, che è un buonissimo giocatore, ma prendi Koundé, forse uno dei migliori difensori dell'ultima stagione in Spagna, in generale in Europa, ed anche in maniera importante sta prendendo valore anche in nazionale. Arriva per 60 milioni e fai una nuova, diciamo, coppia difensiva intelligente, anche se secondo me la titolare potrebbe diventare appunto Jules Koundé e Araujo, veramente di prospettiva, perché comunque si parla di due giocatori tutti e due under 25 e che hanno tantissima qualità. Secondo me il Barcellona sta facendo un ottimo calciomercato di svecchiamento. Certo, poi al netto di questo prendi Lewandowski, che la sua età l'ha, però come ho detto prima è letteralmente una macchina da gol. E sempre parlando di svecchiamento, prende un'altra ala, destra, sinistra, bisognerà vedere che ruolo può fare, però secondo me è un giocatore veramente clamoroso, già cifre dette. Arriva Rafinha da Leeds United, anche questo è un giocatore interessantissimo. C'è anche da dire che sullo stesso lato ideale, l'ala destra, c'è un certo Dembélé che a me dà la sensazione di un giocatore che se vuole giocare è veramente impronosticabile quanto sia forte, possa essere decisivo. Su quel lato prendi Rafinha, che però potrebbe anche essere inventato a sinistra, diciamo per sopperire all'adattamento di Aubameyang, che poi in carriera l'ha fatto, però di sicuro negli ultimi 5 anni ha sempre fatto la prima punta. Vedremo. Comunque Barcellona che si rafforza tanto, secondo me supera, diciamo, nelle gerarchie nazionali l'Atletico assolutamente, e si avvicina al Real Madrid. Real Madrid di cui parlerei, ribadirei i due acquisti già detti nella prima puntata velocemente. Arriva Tchouaméni dal Monaco e arriva Antonio Rudiger. Rudiger a 0, Tchouaméni arriva per 100 milioni, 80 milioni di parte fissa e 20 milioni di bonus. Tchouaméni, giocatore giovanissimo, dico la mia velocemente, secondo me ottimo lì in mezzo, insieme a un altro giocatore che sta facendo benissimo già l'anno scorso, decisivo in tante partite, entrando alla panchina, Camavinga. Un centrocampo che si sta rinnovando, anche se per adesso, per l'ennesima volta, hanno vinto un'altra Champions con lo stesso centrocampo, che ha dominato, secondo me, veramente negli ultimi 8 anni in Europa, Toni Kroos, Luka Modric e Casemiro. Centrocampo clamoroso, Casemiro ancora, diciamo, è più giovane di altri due, e già immaginare Casemiro ancora lì in mediana, magari anche da fare un po' da chioccia a Tchouaméni e Camavinga, che fisicamente e come caratteristiche sono anche simili. Ovviamente il Real fa paura perché si rafforza, ma non con giocatori tutti da sviluppare, ma giocatori già pronti, anche forti. Ovviamente in difesa prendi Rudiger, che secondo me è un giocatore di ruolo, forse il vero difensore centrale di ruolo, anche perché c'è un Alaba adattato negli ultimi anni al Bayern, che è arrivato l'anno scorso e comunque ha fatto bene, però di sicuro non è il suo ruolo, è anche un pochino atipico considerando l'altezza. C'è Militao, che invece sta facendo benissimo, però anche lui è arrivato al Porto come terzino, quindi adattati, e comunque hanno vinto la Champions. Questo fa capire quanto sono forti, e aggiungendo Tchouaméni e Rudiger, secondo me ancora più dominanti, non solo a livello nazionale, ma io li vedo favoriti. Poi magari già abbiamo in programma delle puntate con i nostri pronostici per le varie competizioni europee e nazionali, io li vedo anche tra i favoriti per la Champions. Leo, dimmi tu che ne pensi del Real.
Sì, credo che il problema principale del Real Madrid stia nel riconfermarsi. È stata una stagione trionfale, vinto il campionato, la Champions, e credo che il problema sia proprio quello di riconfermarsi. È vero, sono arrivati due giocatori importanti come Rudiger e Tchouaméni, l'opera di svecchiamento a centrocampo è partita già l'anno scorso con l'arrivo di, come dicevi anche te, di Camavinga. Però io credo che il problema sia proprio là, come ho detto, confermarsi. Rifare quello che è stato che ha fatto lo scorso anno è complicato. Pensare di rivincere il campionato, di rivincere la Champions. Credo che Real Madrid comunque sarà competitivo chiaramente per vincere tutto, però è sempre complicato confermarsi. È vero che Real Madrid ha una storia diversa. Se non erro, ho vinto quante? 3 con Zidane, 3 Champions di fila, se non sbaglio. Quindi,
3 Champions.
Quindi alla fine in realtà è fattibile riconfermarsi. Credo che il problema possa essere questo. Detto ciò, credo che Real Madrid sia ancora uno o due gradini sopra al Barcellona, nettamente, senza ombra di dubbio.
Che comunque si rifà sotto in maniera prepotente,
sì.
Diciamo, perlomeno non sul campo giocato. Campionato spagnolo ne abbiamo parlato, dell'Atletico abbiamo deciso di lasciarlo un pochino in sordina, anche dati anche dato il poco rumore fatto del calciomercato, però ovviamente a ricordare, squadra assolutamente temibile, con un allenatore diciamo che può piacere o non piacere, che però ha sempre dato il suo valore e ha sempre dato valore a una squadra che secondo me di base, con un allenatore più semplice, se posso dire, più tradizionale, non avrebbe anche quella forza. E vedremo anche in Europa, in ambito nazionale, che cosa potrà fare. Tu, Leo, che ne pensi dell'Atletico, molto velocemente?
Credo che l'Atletico Madrid si sia insomma un po' fermato dopo anni in cui aveva vinto il campionato, ha giocato varie finali di Champions. Credo che a un certo punto Simeone è un grandissimo, però i cicli finiscono. Io credo che l'Atletico debba riniziare con un nuovo progetto tecnico, con un allenatore diverso. Detto ciò, Simeone è un allenatore che io insomma per cui stravedo, perché è proprio l'allenatore ideale, la cosiddetta garra, però insomma parte nettamente dietro sia il Barcellona che il Real. Credo sì, possiamo considerare l'outsider, ma difficile. Credo che l'Atletico abbia bisogno di riniziare un nuovo progetto tecnico.
Anche perché per adesso acquisti importanti, Vizela 0, è arrivato Molina dall'Udinese, e ovviamente in confronto al calciomercato delle altre due big di Spagna di sicuro fa molto più silenzio, potremmo dire così. Io andrei per adesso nel campionato più bello del mondo, parliamo del campionato inglese, la Premier League, la Serie A inglese, possiamo dire così. Parlando delle squadre che per adesso secondo me hanno fatto più rumore, escludiamo il City perché già ne abbiamo parlato ampiamente nella prima puntata, e se volete andate a risentire, ovviamente andate sul profilo ed è appunto puntata 1. Parlerei di quelle squadre cui abbiamo per adesso lasciato un pochino più in secondo piano, che però c'è da dire si sono fatte prepotentemente avanti, due in particolare, e si stanno non confermando ma si stanno rinnovando con acquisti che possono essere decisivi già dal primo anno. Io andrei in ordine alfabetico e partirei dall'Arsenal, una delle sette sorelle di Londra, poi ne parleremo anche di altre due, già per far capire l'ambiente londinese quanto prestigioso sia. Arsenal, acquisti due importantissimi: Gabriel Jesus dal City, 52 milioni, lui prenderà 8 milioni l'anno, e sempre al City Oleksandr Zinchenko, per lui 38 milioni di euro più 4 anni di ingaggio, non si sanno le cifre. secondo me sono due colpi, e poi passo a te Leo, due colpi geniali. Innanzitutto togli due giocatori alla concorrenza, che assolutamente, parliamo di una squadra a Manchester City che sulla fascia di Zinchenko a Cancelo e in avanti adesso ha preso Haaland, assolutamente. Però già togli due giocatori comunque al Manchester City, che era è una contendente. Ma soprattutto, diciamo appunto, il colpo più che toglierli a loro è prenderli per sé. Alla fine spendi, perché considerando i due acquisti arrivi ad un ammontare di 90 milioni spesi, però è anche vero che così facendo prendi un attaccante che serviva, perché Aubameyang già l'anno scorso è andato via, Lacazette probabilmente tornerà a Lione e per adesso, diciamo, nei suoi anni, a parte magari il primo all'Arsenal, non ha dato nulla di che. Prendi Gabriel Jesus, che è un giocatore che io stravedo, per me è una prima punta atipica, ovviamente considerando anche le misure, potremmo dire un po' un Kun Agüero, ovviamente con caratteristiche diverse, però per far capire il fisico, che secondo me all'Arsenal può prendersi la scena e può prendersi molti gol. Zinchenko, anche un giocatore, io lo vedo molto da Guardiola, infatti con Guardiola paradossalmente, nonostante i grandissimi campioni al City, giocava tantissimo. Giocatore molto intelligente, molto bravo, che su quella fascia se la giocherà con Tierney, giocatore molto interessante, cresciuto tantissimo l'anno scorso per il ruolo di terzino sinistro, però appunto non mi aspetterei di vederlo adattato magari anche come mezzala, come spesso ha giocato, come terzino destro. Vedremo. Comunque un Arsenal che in crescita, l'anno scorso per poco ha sfiorato la Champions, secondo me con questo colpo quest'anno vuole far capire ci siamo anche noi prepotentemente, e comunque ha sempre una Europa League da giocare, e con l'Europa League da giocare di sicuro vorrà fare una bella figura. Vedremo. Un Arsenal che a me convince, due colpi importanti. Leo, tu che ne pensi?
Credo che l'Arsenal sia come ogni anno un grosso punto interrogativo. Non credo che si possano discutere gli arrivi di Gabriel Jesus e di Zinchenko, che sono due ottimi acquisti. Credo che il problema dell'Arsenal sia nella concorrenza. Ci sono squadre nettamente più forti di lei: il Tottenham, il Chelsea, il Liverpool, il Manchester City. Non vedo. È vero, come hai detto te, l'Arsenal è cresciuta con Arteta, nell'ultima stagione ha sfiorato la Champions. Però l'Arsenal, c'è la sensazione che ho dell'Arsenal che sembra quasi che possa, ogni volta manca qualcosa per arrivare all'obiettivo. Sono anni che non gioca la Champions. Detto ciò, per me è un grosso punto interrogativo. Non discuto gli arrivi di Gabriel Jesus e di Zinchenko, che sono straordinari, questo è ovvio, oggettivo. Però non lo so, non so proprio cosa pensare. Vedremo. L'unica cosa che penso, come ho detto anche poco fa, che ci sono squadre nettamente più forti di lei, quindi pensare che possa arrivare in Champions è molto molto complicato. Poi parlerà il campo, e la cosa più bella del calcio è questo, che insomma, se uno si basasse solo sui nomi sarebbe insomma inutile giocare, e invece meno male che c'è il campo, che poi può confermare o ribaltare il risultato.
E diciamo, in merito a questo che hai detto, appunto, telefonare a Manchester City e Paris Saint Germain, che nonostante tutti i milioni, miliardi spesi, sono ancora lì senza Champions, e ogni tanto, per esempio 2 anni fa il PSG anche senza titolo nazionale, che soprattutto in un campionato come la Liga fa abbastanza ridere. Però questa era una piccola parentesi. Andrei avanti, parlerei di un'altra sorella di Londra, del Chelsea. Come abbiamo detto nella scorsa puntata, la puntata 2, se volete andare a risentire quello che pensiamo di Koulibaly, che appunto arriva dal Napoli. Arriva invece, non ne abbiamo parlato né nella prima né nella seconda puntata, e era arrivato anche il momento, acquisto importante sempre dal City, che perde un altro giocatore sempre importante, per 55 milioni più 10 di bonus, quindi per arrivare ad un totale di 65 milioni di euro. Arriva Sterling, che prenderà un ingaggio altissimo, 17 milioni all'anno per 4 milioni, circa 15 milioni di sterline, che sarebbero 17 milioni di euro. Acquisti importanti, c'è anche da dire, già come citato prima, il colpo, diciamo, perso di Koundé, che sembrava ormai fatta al Chelsea, sembrava fatta anche dai maggiori professionisti del calciomercato, Di Marzio, mi viene in mente anche Fabrizio Romano, insomma, i più competenti, sembrava fatto. Alla fine appunto, come detto prima, è stata la volontà del giocatore a fare la differenza. E comunque parliamo di un giocatore fortissimo che avrebbe dato una mano, però arriva comunque Koulibaly, uno dei migliori difensori dello scorso campionato, che lo è stato, uno dei migliori difensori in Europa. Insomma, non dobbiamo stare qua a descrivere Koulibaly. Poi, se pensate di questo trasferimento in particolare, c'è la puntata 2 di quello che pensiamo io e Leone. Sterling invece secondo me è ottimo, ottimo per tantissimi, per tantissime, diciamo, per tantissimi aspetti tattici. Sterling è un giocatore che può giocare alla sinistra, alla destra, trequartista, diciamo là davanti, a parte la prima punta effettiva o il falso 9, può fare veramente tutti i ruoli. E dove lo metti, metti, sta e fa benissimo. È vero, in difesa ha perso, perché ha perso sia Rudiger che Christensen, però con Koulibaly, secondo me, almeno uno dei due, secondo me anche di più, diciamo, del valore di questi due giocatori che ho citato, li riempie. E secondo me con un altro difensore centrale, magari giovane, per esempio Koundé, secondo me era perfetto e alla fine è sfumato, però può tornare ancora di prepotenza e di forza a contendere. Non so se per il campionato, perché io vedo ancora Liverpool e City sinceramente avanti, e anche un'altra squadra che, di cui tra poco ne parleremo, però di sicuro dà un segnale importante. Comunque la scorsa stagione ha fatto i quarti di Champions, è uscita con la vincitrice, quindi squadra forte che ha perso tanto, però con Sterling secondo me prende tantissimo dal punto di vista offensivo. Koulibaly ovviamente, ripeto, già l'ha detto, è un giocatore clamoroso. Vai Leo, dimmi la tua.
Sul Chelsea e su Sterling anche qui poco non si può discutere il livello del calciatore. Stesso discorso però che faccio per l'Arsenal, è valido anche per il Chelsea. Ci sono secondo me almeno due, anzi ti dico tre squadre secondo me che sono ad oggi partono avanti al Chelsea. Se in Europa il discorso è diverso, perché il Chelsea negli ultimi anni ha fatto benissimo, ha vinto la Roma Champions l'anno scorso, alla fine è stata quella che paradossalmente forse è quella che ha dato più filo da torcere al Real Madrid, che poi ha vinto la Champions, ricordiamo quello che ha fatto al Bernabeu. È indiscutibile l'acquisto di Sterling. Credo che però manchi una sensazione, che manchi qualcosa al Chelsea. Tuchel per esempio non è un grande amante del centravanti, abbiamo visto quello che è successo con Lukaku. Io credo che nel calcio pensare di giocare senza centravanti puro sia impossibile, è un po' il mio pensiero. Non credo si possa giocare col falso 9, poi chiaramente io non sono un allenatore, però questa è la mia idea. Detto ciò, parte nettamente indietro rispetto almeno a due squadre, e attenzione alla terza squadra, come dicevo prima, che dopo ne parleremo.
Quindi velocemente io però ti volevo fare una domanda, perché sì, volevo sapere che ne pensai. Ma secondo te Sterling in questo Chelsea dove lo vedi? Magari veramente falso 9, magari a sinistra al posto di Pulisic, magari a destra, magari ti sei fatto un'idea? Perché ti ho detto, anzi lo dico io velocemente, ti dico la mia: lo vedo o veramente a sinistra o messo a destra, non lo immagino come falso 9 o trequartista, anche perché c'è Mount, c'è Havertz che sono giocatori secondo me clamorosi, quindi secondo me lo vedo più da esterno. Tu ti sei fatto un'idea?
Credo che Sterling possa, come hai detto anche tu bene prima, possa ricoprire tutti i ruoli dell'attacco. Onestamente lo vedo bene sulla fascia sinistra. Ricordiamoci che Pulisic ha giocato poco negli ultimi anni, nonostante insomma per me è un grande giocatore, ma quando ne hai tanti poi qualcuno rimane fuori, è difficile farli giocare tutti. Detto ciò, credo che sulla fascia sinistra possa essere insomma il suo ruolo. È vero, per esempio anche falso 9, bisogna vedere, però è un giocatore che intelligente e soprattutto tatticamente utile, perché può ricoprire tutti i ruoli dell'attacco, questo è fondamentale, credo.
Molto duttile.
Un giocatore moderno, esatto. Mi sento di dire.
Adesso parlerei di un'altra squadra, una delle due sorelle di Manchester, il Manchester United, che ha fatto per adesso un calciomercato molto olandese, partendo dall'allenatore, ha preso Ten Hag dall'Ajax, è arrivato poi sempre dal Feyenoord stavolta Tyrell Malasia per 13 milioni di euro. Malasia tra l'altro primo giocatore che Ten Hag ha chiesto, lui è appena arrivato al Manchester United, ha chiesto di prendere Malasia, quindi possiamo anche dire che Ten Hag è un giocatore che giocatori giovani di prospettiva li ha sempre fatti crescere bene. Guardare De Ligt, guardare De Jong, guardare Anthony, ce ne sono veramente molti. E poi altro colpo, sempre dall'Ajax, dell'ex appunto Ten Hag, arriva Lisandro Martinez, difensore centrale, molto buono argentino, 57 milioni di euro spesi, quindi neanche pochi, contratto per lui da 4 anni, secondo me fondamentale per lo United che veramente in difesa vacilla e neanche poco, colpo importante, vediamo se con l'alzarsi del livello sia lui che Malasia saranno all'altezza. E poi arriva ex Inter, ex Tottenham, ex Brentford, arriva Christian Eriksen a zero, che è un rinforzo importante, e ricordare sempre, tralasciando tutto quello che è successo a livello, diciamo, di salute, l'Eriksen è un giocatore secondo me tecnicamente veramente straordinario, che può ancora dare tanto a una squadra come lo United che negli ultimi anni si è veramente persa. Dimmi tu, Leo, che ne pensi?
Il Manchester ha fatto un mercato intelligente, soprattutto perché sta facendo quello che, insomma, sta seguendo le richieste, insomma, del tecnico Ten Hag. Il problema del Manchester United negli anni è stata una confusione da parte della dirigenza nella scelta dell'allenatore. Torno addirittura a tanti anni fa, dopo Ferguson non è stato nessun allenatore è stato in grado di far ripartire il Manchester United. In parte ci è riuscito forse un po' Van Gaal, ma pochissimo. Mourinho ci è riuscito al primo anno vincendo, è vero, 3 titoli, però dopo non è riuscito a dare seguito. È arrivato poi Solskjaer, che ha fatto bene all'inizio. C'è tanta confusione nel Manchester. Vediamo se Ten Hag, che secondo me all'inizio soffrirà il salto di qualità, però è un allenatore molto interessante, mi sento di dire. Non so se è molto adatto al calcio inglese, questo è quello che penso. Detto ciò, lo United, come lo stesso discorso per che valeva insomma per l'Arsenal, parte dietro a molte squadre, anzi forse parte dietro anche ai Gunners. E detto ciò, sono comunque arrivati calciatori interessanti, certamente Lisandro Martinez. Bisogna sempre contestualizzare la situazione. Giocava nel campionato olandese, ma l'Asia stesso. Io credo che la più grande certezza là sia Christian Eriksen, e attenzione, perché se Eriksen torna a essere quel calciatore, sappiamo tutti i problemi che ha avuto, se torna a essere quel calciatore lì, attenzione anche per esempio a Bruno Fernandes, che lì è un po' lo stesso ruolo. Per quanto mi riguarda, Eriksen al 100% è più forte di Bruno Fernandes, secondo me. Anche Bruno Fernandes è arrivato bene all'inizio, poi dopo anche lui ha sentito secondo me un po' la pressione dell'ambiente. È un ambiente che se non hai la forza mentale giusta, è un ambiente che ti distrugge. Vediamo, poi sono state fatte, come ho detto prima, delle scelte folli, a partire da Maguire, che è diventato un meme vivente, ma la verità è che la verità è che questi sono errori che non puoi permetterti di fare più. E credo proprio che se lo United decidesse di intraprendere, come sembra che stia facendo, insomma, un progetto con Ten Hag, Maguire mi sembra un allenatore poco adatto al calcio del tecnico olandese. Poi,
un giocatore
forse, vedremo. Poi questa è la situazione. Detto ciò, lo United io la vedo balla fra il sesto e il settimo posto, se ne ad oggi ci vorrà del tempo,
quindi lo metti molto indietro, sì, magari alla griglia di partenza.
Sì, poi non credo che abbia grosse chance di avere, ci sono squadre più forti, almeno ce ne sono almeno tre che io metto sicure in Champions. Dopo dirò magari chi sono, sì, che proprio sono sicuro che arriveranno in Champions.
Ok, perfetto. Velocemente condivido quello che hai detto e ribadisco quello che ho citato prima. Lisandro Martinez, Malasia, forti, campionato olandese, arrivano secondo me nel campionato anche dal punto di vista fisico più tosto che ci sia effettivamente, e invece Eriksen secondo me è una certezza. Il paragone che hai fatto con Bruno Fernandes, ti devo dire, ad oggi mi è difficile dire che effettivamente sia più forte, però è pure vero che tutti sappiamo le sue qualità tecniche. Bruno Fernandes secondo me è un giocatore che è cresciuto tantissimo, una delle poche scelte esatte degli ultimi anni dello United. E c'è anche da ricordare United che in questo momento ha una situazione bollente in casa, la situazione di Cristiano Ronaldo, che prima se ne voleva andare, poi no, poi c'è stato un summit con Ten Hag in cui sembrano emerse dichiarazioni del giocatore di voler fare la Champions, quindi andarsene. E poi per il giocatore ne vedremo, si parlava anche d'Italia con Napoli, si parlava di molte squadre, poi eventualmente se ci sono aggiornamenti ovviamente ne parleremo. Dello United ne abbiamo parlato, del Chelsea ne abbiamo parlato, dell'Arsenal ne abbiamo parlato, parlerei di un'altra sorella di Londra, una squadra che secondo me, e da quel che ho intuito anche secondo Leo, sarà forse una delle pretendenti al titolo, e poi dirò il mio perché, anche ovviamente tu. Si parla del Tottenham, che si sta muovendo anche tanto sul mercato. Arriva dal Brighton Yves Bissouma, 25 milioni. Arriva Perisic a 0, 5 milioni per 3 anni. Perisic, ultima stagione secondo me clamorosa all'Inter, tralasciando per esempio la doppietta in finale di Coppa Italia, nome giocatore clamoroso. Arriva Clément Lenglet in prestito dal Barça e arriva per 60 milioni e molti hanno usato questo acquisto come indizio di mercato per Harry Kane, che in realtà è più stabile che mai al Tottenham. Arriva Richarlison dall'Everton, appunto 60 milioni, e prenderà uno stipendio di 7 milioni per 5 anni. Acquisti importantissimi, secondo me soprattutto Perisic e Richarlison, anche se Bissouma interessantissimo e l'inglese può dare comunque il suo. Qualche anno fa, da ricordare, era top e titolare nella nazionale, quindi francese, e quindi non parliamo proprio di un giocatore, di un giocatorino. Leo, dimmi velocemente la tua su quella che ho capito, se ho capito bene, è la tua terza favorita per la lotta al titolo.
Sì, diciamo lo possiamo considerare una sorta di outsider, perché comunque il Manchester City e il Liverpool partiranno nettamente avanti, però attenzione ad Antonio Conte, è un allenatore che difficilmente per 2 anni di fila non vince. Sono arrivati dei giocatori interessanti, sono curioso di vedere Richarlison, che è un calciatore che ha avuto, per la cifra che aveva pagato l'Everton, alla fine non aveva fatto benissimo in termini di gol. Però è un giocatore che secondo me è proprio adatto al calcio di Conte, intelligente. Bissouma stesso, che interessava anche a delle squadre in Italia come la Roma e, se non erro, anche l'Inter. E
Anche il Milan.
Perisic stesso è un giocatore che Conte ha allenato ed è adatto, il giocatore perfetto per il 3-5-2 di Antonio Conte. E Lenglet, che è quel calciatore che secondo me, forse qua possiamo mettere una sorta di punto interrogativo, ma la Conte secondo me lo ha preso più che per la fase difensiva, per la qualità nell'impostazione, perché ormai chiaramente avere un centrale che sappia impostare è fondamentale. E detto ciò, per me attenzione al Tottenham, perché Conte secondo me ha creato un gruppo coeso, una squadra tosta, forte, e secondo me se il City e Liverpool insomma magari dovessero inciampare, anche perché credo si concentreranno soprattutto al City, che non può più quest'anno, io credo il City abbia l'obiettivo principale di veramente di vincere la Champions, perché Guardiola la deve vincere, ormai è diventato un dovere. E io credo che il Tottenham ne possa approfittare, e attenzione perché è rimasto Kane, c'è Son, il Tottenham ha una grandissima squadra, quindi io la metto se dovessimo fare un'ipotetica griglia di partenza, per me la metto addirittura fra il secondo e il terzo posto, perché anche il Liverpool, attenzione, è vero è arrivato Nunez ma ha perso Mané, ci sono dei rumors per esempio su Firmino la Juve, ma questo bisognerebbe capire. E Liverpool secondo me ha bisogno di anche lì di una piccola rivoluzione, di cambiare qualcosa, sono partiti dei giocatori negli anni, insomma. E il Tottenham secondo me balla là fra il secondo e il terzo posto. Il City la metto più avanti di tutte, anche perché negli ultimi anni ha dominato, ha vinto tutti i campionati possibili, quindi secondo me il Tottenham e il Liverpool stanno lì. Poi, come ti ho detto prima, Chelsea, Arsenal, Manchester United, e attenzione a un'altra squadra lì che potrebbe dare fastidio, che negli ultimi anni ha raggiunto 2 qualificazioni europee, 2 stagioni fa l'Europa League e questa stagione è arrivata in Conference, che è il West Ham. Attenzione, che può essere una variabile impazzita, diciamo.
E a proposito di West Ham, ufficiale qualche giorno fa, arriva Scamacca, 36 milioni. Allora, ti dico la mia sul Tottenham, condivido innanzitutto e ti dico il mio fattore X per l'effettiva, diciamo, corsa al campionato. Antonio Conte è stato un grande giocatore, ma soprattutto è un allenatore di una costanza secondo me clamorosa. Come hai detto te, difficilmente non vince per 2 anni, ed è una statistica che nella sua carriera da allenatore è così, non sono mai stati passati 2 anni di fila su una panchina per lui senza vincere almeno un titolo, che sia nazionale, internazionale, insomma clamoroso da questo punto di vista, veramente clamoroso. E parliamo di una squadra, come hai detto, di Chiesa, che l'anno scorso è riuscita a fare la Champions dopo comunque 1 o 2 anni di assenza, se non ricordo male. E da ricordare, l'anno scorso solo la Conference, e uscendo anche ai gironi in maniera abbastanza clamorosa. E appunto, una squadra coesa, una squadra che adesso si conosce meglio, con due giocatori secondo me molto buoni arrivati dalla Juve soltanto a gennaio, ma che già, soprattutto uno, ma in realtà tutti e due inamovibili, uno fondamentale, Kulusevski, cresciuto tantissimo, ha fatto benissimo. Bentancur, che si è messo lì in mezzo al campo, non è anche un giocatore straordinario. Arriva Richarlison, vorrei capire come inserirlo in quell'attacco, magari in un ipotetico effettivo 3-5-2, già lo vedrei lì vicino a Kane, però da ricordare ci sono anche Son, c'è anche Kulusevski, ci sono tantissimi giocatori. Arriva Perisic, che secondo me Perisic è proprio il giocatore di Conte, è tipo un Mandžukić, un giocatore che
il Conte, prototipo del giocatore,
un giocatore che non toglie mai, instancabile, che si mette sulla fascia ed ha una qualità secondo me pazzesca. Nonostante l'età, veramente Perisic lo prenderei sempre in qualsiasi squadra, se mai dovessi allenare una squadra. Poi arriva Bissouma, come hai detto te, interessantissimo. In Italia è stato anche corteggiato appunto da Inter, si parlava di Roma, anche il Milan. Alla fine è finito qua e secondo me è una piazza anche qua interessante, sempre con un allenatore che può far bene e che può fargli fare bene. Appunto, Richarlison, sono un po' dubbioso su dove metterlo. Come hai detto te, secondo me è ottimo anche lui per il calcio di Conte. Vedremo. Secondo me anche il Tottenham però si mette tra le prime tre sicuro. E per me viene difficile a pensare di lottare per il campionato, anche perché parliamo di City e Liverpool, sono due squadre che nelle ultime stagioni è proprio rarissimo quando sbagliano, quindi devi metterti a quel livello e soprattutto negli scontri diretti devi riuscire ad essere decisivo. Sarà difficile, però l'allenatore c'è, secondo me una squadra anche a livello di nomi clamorosa. È un bellissimo stadio, anche nuovo, insomma, da 3-4 anni, con un ambiente pazzesco. Secondo me c'è tanto entusiasmo, si è anche tornato in Champions, può dare filo da torcere. E come hai detto te, io metto appunto, diciamo, un'ipotetica griglia di partenza, mettiamo così, City, Liverpool, Tottenham, poi Chelsea, Arsenal, United e, come hai detto te, attenzione al West Ham. Vedo molto più indietro l'Everton, che invece veramente negli ultimi anni un tracollo molto preoccupante. Allora, diciamo, la puntata speriamo vi sia piaciuta, verteva soprattutto su questi argomenti. Come ho già detto prima, non facciamo una panoramica su Liga e Bundesliga, perché dei colpi principali ne abbiamo già parlato nella prima puntata, andatevi a riascoltare, e non ci sembrava, diciamo, anche giusto concentrarsi, togliere spazio a questi due campionati che invece hanno avuto più colpi e soprattutto secondo me hanno anche un equilibrio diverso, considerando appunto Liga e Premier in confronto a Bundes e Liga. Ok, è tutto, speriamo la puntata vi sia piaciuta. Se avete, ovviamente, sul nostro profilo Instagram, che ribadisco, _ non esperti di calcio, _, anche in privato potete scriverci suggerimenti, già ne abbiamo visti qualcuno anche dalle box domande per le nuove puntate, argomenti, tutto quello che vi piacerebbe anche sentire, magari anche qualche puntata dedicata. Direi che è tutto, quindi da Francesco
e Leone
è stato tutto, quindi buongiorno o buonasera.